Ecco carissimi, siamo qui in questa sedicesima domenica del tempo ordinario. Abbiamo un Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Ecco carissimi, allora vedete che anche il Signore si prendeva un po' di relax e tempo di vacanze e disse appunto ai suoi discepoli: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po', vedete? Vedete? Tempo di vacanze. E abbiamo proprio un Vangelo che ci parla di questo periodo, è in sintonia, E mi è venuto da pensare una cosa, che il Signore usa il verbo esattamente contrario che usiamo noi. Allora, tempo di vacanze. Cosa si fa in tempo di vacanze? Si va ai monti, si va al mare, si va di qua, si va di là. Quindi il verbo che si usa è il verbo andare. E Gesù cosa dice? Venite. Per riposarsi veramente non bisogna andare, bisogna venire. Venite a me. Dice in un altro Vangelo: venite a me voi tutti affaticati e stanchi e io vi darò ristoro e riposo e sollievo. Ecco il segreto per riposarsi veramente, non andare di qua e di là, ma andare, sì, in un certo senso andare se volete, ma andare a lui, però lui dice venite, venite a me, dobbiamo trovare Lui che ci dice venite a me e troverete riposo e ristoro per le vostre anime, E a volte anche, non solo le anime, ma anche i corpi ne traggono beneficio, perché a volte si vede che a forza di andare di qua e di là, alla fine delle vacanze, uno è più stanco di prima, Le ferie a volte si trasformano in furie. Allora, vedete dov'è la vera sapienza? La vera sapienza è quella che viene dal Signore. E l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è questa. Il Signore dice agli apostoli, dunque, gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e che avevano insegnato. Due cose da fare. Andare dal Signore e dirgli quello che abbiamo fatto e quello che abbiamo insegnato. Che bello fare revisione di vita col Signore, che bei tempi erano quelli, direttamente col Signore, potevano riferire quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato, andare dal Maestro in persona, raccontargli tutto quello che si ha sul cuore, a volte sono anche cose faticose, cose che ci pesano, magari incomprensioni, dirgli tutto, sentirsi al centro della sua attenzione, sentirsi capiti, incoraggiati, spronati, perché a volte, sapete, si fa un po' questa esperienza, no? Il Signore lo si raggiunge tramite la fede, non è visibile, non è tangibile come vediamo le persone che ci circondano, no? Quindi quando abbiamo qualcosa, la prima reazione e hai bisogno di confidarlo a qualcuno, no? E non è la prima reazione di parlarne col Signore, cioè la prima reazione è di cercare qualcuno di visibile, di tangibile, no? E a volte si fa l'esperienza che questo qualcuno che è visibile e tangibile è lontano dal nostro problema, non lo capisce, mentre il Signore, che non è né visibile né tangibile, ma presente, reale, lo capisce. Troviamo la comprensione, in lui troviamo la comprensione, mentre in quello che credevamo di poter contare, magari se uno non ha fatto quell'esperienza lì non la capisce, c'è poco da fare. Ecco, quindi sempre questo venite a me, ecco, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a lui. Poi certo che questo non toglie che troviamo anche qualcuno che ci dà un appoggio, che ci dà una mano, anzi, se andiamo a lui ci farà incontrare la persona giusta, Perché io ho fatto un po' questa esperienza. Oggi c'è veramente più che mai bisogno di ascolto, di trovare qualcuno che ascolti. C'è un bisogno viscerale di sentirsi capiti, accolti per quello che si è, incoraggiati e non ostacolati. Mi è capitato certe volte, no, magari c'è una persona che ti confida qualcosa e tu sei lì a cervellarti per dire adesso cosa le dico, ma questo non ha proprio bisogno che tu non dica niente, ha bisogno che tu stia zitto, che tu la lasci parlare, che tu la ascolti, e poi alla fine potrai anche dire una parola, ma la capacità di ascolto è importantissima. E qui vediamo che Gesù, che è il maestro per eccellenza, quindi il maestro parla di solito, il maestro insegna, no? Qui tace anche lui, venite e riposatevi un po', non gli dà degli insegnamenti qua, dice solo venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po', io starò ad ascoltare. il maestro ascolta, non il maestro che tace, ma il maestro che ascolta, E quindi vedete questa premurosa attenzione del Signore verso i suoi, attento alle loro esigenze, come il migliore dei padri, che comprende anche le loro stanchezze, perché se dice loro venite e riposatevi un po', ha capito che erano stanchi, ed era contento di ascoltare ciò che i suoi avevano da dirgli, Questa volta è proprio lui che ascolta, il maestro che di solito insegna, ora tace e ascolta. Ecco, questa capacità di ascolto è forse ciò di cui ha più bisogno il mondo di oggi. L'uomo moderno, stanco, stressato, non ha tanto bisogno di una parola quanto di un orecchio, non di una voce, di una bocca che parli, ma di un orecchio che ascolti. E non solo l'uomo moderno, ma anche i contemporanei di Gesù erano tutti contenti che il loro maestro li stesse ad ascoltare. E li invitasse a riposarsi un po', dimostrava che aveva capito che erano stanchi. E da questo Vangelo vorrei trarre due indicazioni importanti. Una indicazione, sapete, la civiltà moderna, con tutti i mezzi tecnologici che sicuramente sono un grande ausilio, sono un grande aiuto, ma ci stressa. Durante le vacanze bisognerebbe imparare due cose, una ad andare a piedi. L'altra volta ce lo diceva il Vangelo, diceva ai suoi discepoli, andate, prendete un bastone, per andare a piedi basta un bastone. Il significato era quello del Vangelo di domenica scorsa, era quello di non prendete niente, prendete solo un bastone, non appoggiatevi sui grandi apparati, ma sull'essenziale. Un bastone è sufficiente per andare a piedi. E faremo più strada con un bastone camminando a piedi che con mezzi motorizzati. Perché lo vediamo in questo Vangelo? C'è scritto a un certo punto. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le parti cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Vedete che a piedi si va più veloci che in barca, lì li precedettero quelli che andavano in barca. E mi viene da dire anche che a cavallo, mi viene da fare l'analogia con San Paolo, quando incominciò a percorrere le strade del mondo dopo che fu sbalzato dal cavallo. Quindi, qui, in questo Vangelo, molti li videro partire e da tutte le parti cominciarono a correre a piedi e li precedettero. Quindi, quando Gesù e i discepoli arrivarono in barca, altro che luogo solitario, era strapieno di gente. E Gesù si commosse, perché erano come pecore senza pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Ecco che adesso il maestro, dopo aver ascoltato i suoi discepoli e aver sperato invano di trovare un luogo solitario, altro che un luogo solitario, si rimette a fare il maestro e ad insegnare alle folle. Qual era la molla che lo faceva agire? Preso da compassione. Ecco il tratto più ricorrente e finalizzante degli atteggiamenti di Gesù: la compassione. Preso da compassione faceva ogni sorta di cosa: guariva gli ammalati, moltiplicava i pani e i pesci, cacciava gli spiriti immondi. Ecco, allora, se noi vogliamo essere discepoli di questo maestro, dobbiamo chiederci: ci prende la compassione? E questo è il tratto del cuore di Gesù. Quindi, prima indicazione, imparare ad andare a piedi. Seconda, imparate a contare. Ah, c'è una cifra alla quale è difficilissimo arrivare. Sapete qual è la cifra più difficile da raggiungere? Non in termini matematici, naturalmente, ma in termini di essere. È lo zero. Se riusciamo a contare fino a zero, siamo salvi. Se riusciamo a contare fino a zero in termini di essere, non ci appoggiamo più su noi stessi, ma sul Maestro, su di Lui. Non ci spaventano più i nostri limiti, le nostre incapacità, cioè tutti gli zeri che abbiamo accumulato durante la vita. Perché se contiamo su di Lui, Lui sarà il numero uno che mettiamo davanti a tutti questi zeri, e figuratevi, viene fuori una cifra strabiliante. Più ci sono zeri con l'uno davanti, più la cifra è grande. Quindi se riusciamo a contare su di Lui, anche tutti, e quelle imprese nelle quali abbiamo sempre fallito contando unicamente sulle nostre forze, e lo dice il Signore, senza di me non potete fare nulla, alzi la mano chi non ha fatto questa esperienza una volta o l'altra nella vita. E quindi impariamo a contare fino a zero, conto alla rovescia. È proprio quello che dice agli apostoli. Gli apostoli non devono appoggiarsi sul loro operato o sul bene fatto, ma devono risalire al dono di ogni grazia, devono risalire a Lui, senza di me non potete fare nulla. Sempre questo verbo, venite a me, cioè ristabilite la comunione con me, ricentrate il vostro obiettivo sull'unico necessario perché il vostro operato sia efficace. Quindi non ricercate il consenso umano, che oggi c'è e domani chissà. È successo nella vita di Gesù. A Losanna cosa è seguito? È seguito il crucifige. Mi ricordo sempre a scuola avevo una maestra, una suora, che ci diceva, quindi avevo 10 anni, non l'ho più dimenticata quella cosa, mi ci diceva: ricordatevi bambini che Dio solo non delude mai. Non l'ho mai dimenticata. Ecco, contare su di Lui, e poi questo non vuol mica dire che non abbiamo anche persone attorno, ma anzi, proprio se contiamo su di Lui, Lui ci metterà a fianco le persone giuste, mentre se partiamo noi alla ricerca andiamo a cercare magari le persone sbagliate. E allora da questo Vangelo mi sembra che si possa evincere una domanda. Il Signore dice: venite a me, raccontatemi, gli apostoli si riunirono, gli raccontarono, eccetera, ma oggi come oggi, se voi andaste in giro con un microfono a fare un sondaggio, a chiedere, pensate che Dio ti parla oggi, allora nell'Antico Testamento avevamo i profeti al quale il Signore parlava, nel Nuovo Testamento certo Gesù era in carne ed ossa, quindi certo che parlava, ma oggi come oggi Dio parla? Ma io credo che la maggioranza delle risposte dire: ma no, a me non ha mai parlato, no, non conosco la sua lingua, no. La gente ha questa convinzione che Dio non parli più, parlava allora, ma adesso, ecco, questa è una convinzione assolutamente sbagliata da rimuovere. Abbiamo la scrittura, le mie pecore ascoltano la mia voce. Prima di tutto dobbiamo smetterla di dire Dio non mi parla, perché allora e chiudiamo anche noi le orecchie, abbiamo questa convinzione e quindi non ci sono i presupposti per ascoltarlo, perché abbiamo questa convinzione che Dio non ci parli. Dio parla e come? Allora, vi dirò alcuni modi attraverso il quale Dio parla. Dunque, Dio parla prima di tutto anche a chi... anche a chi fosse ateo, anche a chi non avesse nessuna religione, Dio parla attraverso che cosa? Sapete che cosa? Attraverso la creazione. Ma guardiamo la creazione, ma guardiamo il cielo stellato. C'era un detto di qualcuno, non mi ricordo chi, che diceva: il cielo stellato è come un libro aperto che dice all'ateo: sei un analfabeta, non sai vedere Dio che ti parla. Quindi il primo modo in cui Dio parla è la creazione, le meraviglie della creazione, il cielo stellato, i fiori, le farfalle, gli uccellini, e adesso insomma adesso possiamo andare in mezzo alla natura o in montagna o al mare, e tutte queste meraviglie sono le orme di Dio. Dio ha lasciato la sua traccia, la creazione è il segno visibile del Dio invisibile, quindi attraverso la creazione. Primo modo. Secondo modo, ve ne do 5. Secondo modo attraverso il quale Dio parla, questa credo che l'ascoltino, la sentano tutti, a meno che abbiano proprio le fette di salame non sugli occhi, ma la voce della coscienza. Ma chi non si sente approvato quando fa il bene e non si sente disapprovato quando fa il male? Anzi, c'è poi un segno che l'ho scoperto da poco, attraverso il quale lo Spirito Santo parla. Noi crediamo che lo Spirito Santo ci dia grandi illuminazioni, grandi visioni, grandi rivelazioni, e se non abbiamo quelle diciamo: ma lo Spirito Santo non mi parla, non. Ebbene no, lo Spirito Santo non comincia mica a parlare così. Sapete come parla lo Spirito Santo per cominciare? Per cominciare ci convince di peccato, ci fa vedere che quella cosa che per noi era una cosuccia diventa l'ostacolo da evitare, diventa l'ostacolo che ci impedisce la comunione con Dio. Avevo sentito un'esperienza di una persona che raccontava che dopo un cammino di fede lo Spirito Santo veramente la illuminava, diceva: tutto quello che prima mi sembrava niente, una piccola bugia, una piccola esagerazione, adesso diventava una cosa proprio che mi dispiaceva, che volevo evitare, no? E era successo anche un fatto, ma veramente ammirabile, che questa lavorava in un ufficio, era impiegata in un ufficio e c'era anche la capufficio. A un certo punto suona al telefono e la capufficio le dice, chiedevano di una persona che era presente, e la capufficio le dice: dica che non c'è. Questa ha detto: no, una bugia non la dico, non l'ha detta ed è stata licenziata. Ecco, ecco, vedete come lo Spirito Santo ci convince di peccato? Le piccole cosucce che prima erano cosucce, ma sì, ma non è niente, ma sì, ci definiamo anche peccatori, sì sì, sono peccatore, peccatrice, ma siamo tutti. No, quando lo Spirito ti convince di peccato, tu quella cosa lì non la vuoi più fare, non dice lo fanno tutti, siamo tutti così e passi oltre. No, io non voglio più essere così. Questo è il modo col quale lo Spirito Santo ci parla, ci convince di peccato, ci persuade che quella cosa dobbiamo eliminarla dalla nostra vita, anche se è una cosuccia, anche se fino ad allora era una cosuccia da niente, perché tutti fanno così e cosa vuoi che sia, no? Ecco, secondo modo col quale il Signore ci parla. Terzo modo, noi dobbiamo considerare il Signore come una persona reale, presente, vivente nella nostra vita. Allora, come ci comportiamo con quelli con cui viviamo, no? E chiediamo, dimmi perché, e dobbiamo far così col Signore. Signore, dimmi cosa devo fare in questa circostanza, parlami, non so come fare, oppure ho una necessità, Signore, non sto bene, guarisci, mi aiuti. Dobbiamo trattarlo come quelli che abbiamo vicino a noi. E il Signore risponde veramente, non ci risponderà sul momento, ma poi vi capiterà, nel momento in cui meno ci pensate, di avere la risposta, perché il Signore ha ascoltato la vostra richiesta e vi ha risposto. In terzo modo, parlandogli, come parliamo con i nostri vicini, parenti, parliamo con quelli che abbiamo accanto, no? Quindi, riassumo, ci parla attraverso la creazione, ci parla attraverso la coscienza, ci parla attraverso il suo spirito, quindi, e quarta, ci parla, ci risponde quando noi lo interroghiamo, quando noi sappiamo che è presente e lo consideriamo come una persona presente. E quinto modo, ci parla anche attraverso delle immagini, dei sogni, i santi, San Giovanni Bosco, il Signore gli parlava veramente attraverso i sogni e si capisce subito se un sogno è un sogno profetico, che viene da Dio o no, è solo il nostro inconscio che lavora durante la notte e basta. E quindi il Signore ha tantissimi modi di parlarci, ma se noi cominciamo a dire no, il Signore a me non parla, chiuso, finito, gli blocchiamo l'accesso, non gli diamo la possibilità. Quindi siamo sicuri che il Signore ci parla in tanti modi, lui ha tanti modi. Quello che blocca, sapete cos'è? È la nostra incredulità, è questa convinzione che Dio non ci parla. Dio parlava ai tempi di quando Gesù era sulla terra, nell'Antico Testamento, ma adesso dobbiamo sbrigarcela da soli. No, questa è veramente una convinzione sbagliata che preclude a Dio la possibilità di parlarci, Ecco, un esempio attraverso il quale il Signore ci parla, i salmi. I salmi sono veramente la preghiera che faceva anche Gesù e ci sono tutte le nostre necessità, ci sono tutte le nostre, i nostri timori, le nostre paure. Allora, l'ho intitolato così questa vitamina spirituale, cosa devi fare per diventare saggio? E la risposta ce l'abbiamo proprio nel Salmo 19. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima, la testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice. E nei Salmi abbiamo proprio l'esempio di come interrogassero veramente il Signore. Signore, svegliati perché dormi, Signore, fino a quando tratterrai in seno la destra, Signore, vieni in mio soccorso, risveglia la tua potenza e vieni in mio soccorso. Ecco, vi lascio questo come vitamina spirituale, come salmo, risveglia la tua potenza e vieni in mio soccorso. E concludo con una bellissima preghiera del cardinal Newman, Dice così: guidami luce benigna nel buio che mi circonda, nera è la notte e ancor lontana la casa, sostieni il mio cuore vacillante nell'oscurità del cammino, guidami tu. Non ti chiedo di vedere l'orizzonte lontano, mi basta un passo per volta. Non sempre fu così, non sempre pregai perché tu mi guidassi. Amavo un tempo scegliere da me il mio cammino, amavo il giorno chiaro, disprezzavo la paura, ma ora guidami tu. Svanisca l'errore del mio passato, non ricordare quegli anni. Il tuo potere che ormai io conosco mi guidi fino all'estremo, fra lande e paludi, per monti e torrenti, finché, passata la notte, mi sorridano all'alba i volti angelici, amati un tempo, perduti ora, e chiamerò per sempre. Bellissimo. Ecco carissimi, Santa Domenica, e seguite l'invito del Signore, venite a me un po' in disparte e io vi darò riposo e sollievo. E buona domenica a tutti, ciao da Vilma.